Con la bellissima voce di Ella Fitzgerald e con questo applauso accogliamo Marco Pagani dalla Sicilia. Buongiorno Marco.
Grazie per l'applauso, ciao Anna, buongiorno a tutti.
Bene Marco, anche noi seguiamo con te questo cammino sulla Magna Via Francigena. Ieri ti abbiamo lasciato in cammino verso Prizzi, questa località, questo paesino sconosciuto ai più, ma così dicono, si legge, e hai mandato anche delle belle foto, un paesino incantevole, scrigno di tradizioni popolari. Insomma, raccontaci, ci siete arrivati dunque?
Ci siamo arrivati e come sempre calorosissima accoglienza, un autentico comitato di benvenuto che ci sta accompagnando, ormai ci stanno anche un po' viziando, ce lo aspettiamo quasi quando arriviamo dopo la tappa. Ci hanno fatto fare il giro del paese, ci hanno fatto vedere il museo di Prizzi che ospita alcuni reperti molto interessanti degli scavi archeologici che investono l'intera zona. Ci sono scavi che risalgono sia all'epoca greca ellenistica che anche bizantina, nono, decimo, dodicesimo secolo, e anche addirittura pre-ellenistica, quindi si va a risalire nel settimo, ottavo secolo avanti Cristo. E poi, come tu dicevi, anche sì, tradizioni popolari molto interessanti. Dopo, se vuoi, ti posso parlare con grande piacere del Ballo dei Diavoli, ma... che è una iniziativa che si fa nella Settimana Santa ed è molto particolare.
Ma sicuramente siamo interessatissimi a questa Ballo dei Diavoli, ma allora io propongo di ascoltare una breve intervista che tu ci hai proposto, dove si parla proprio di queste maschere e delle processioni.
Sono Giovanna Raimondi, ci troviamo a Prizzi, al Museo Archeologico Ippana. All'ingresso del museo troviamo le maschere dei diavoli e della morte. Diciamo che rappresentano una festa antica che si svolge a Prizzi il giorno di Pasqua. Queste tre figure iniziano la mattina molto presto, scorazzano per le vie del paese e poi la vera e propria manifestazione si svolge il pomeriggio in diversi quartieri del paese, dove praticamente ci sono pure le statue della Madonna e dello Spirito Santo. E diciamo che i diavoli cercano di impedire l'incontro tra la madre e il figlio, però dopo diverse volte che impediscono questo incontro, diciamo che due figure rappresentanti gli angeli uccidono queste figure e quindi il bene ha trionfato sul male. È sentita tantissimo anche dalle generazioni giovani.
Ecco Marco, questo ci hai proposto e hai sentito raccontare dalla voce stessa,
sì,
di questa collaboratrice del museo.
Sì, ha già spiegato grosso modo come funziona. Siamo nella Settimana Santa, all'interno del museo, all'ingresso proprio sono esposte queste belle maschere. Una, tra l'altro, quella della morte è in pelle ed è una maschera risalente, una maschera storica. Quelle di ferro invece dei diavoli sono state rifatte nel corso degli anni, anche perché vengono usate in maniera abbastanza intensa. Noi abbiamo visto un filmato che documentava proprio come si svolge questa funzione, tra l'altro gremito di folla nei vicoli di questo paesino, con dei costumi storici stupendi, letteralmente stupendi, molto molto ricchi, molto sfarzosi, con cui vestono i giovani uomini di questo paese che impersonano il ruolo degli angeli che uccideranno i diavoli. La cosa più interessante, almeno per me, quello che mi ha colpito di più, è che noi siamo abituati a immortalare, a raffigurare la morte con una falce, no? La trista mietitrice, il tristo mietitore.
Certo.
In realtà, nell'immaginario di Prizzi, la morte usa una balestra. Allora, sono andato un po' a scoprire il perché, e la cosa interessante è che loro, è una balestra che è simmetrica, nel senso che entrambe le facce sono uguali, diciamo così. E la simbologia che c'è dietro a questo elemento storico che fa di Prizzi qualcosa di unico, almeno da questo punto di vista, è il fatto che la maschera, questa balestra, la fa ruotare molto rapidamente mentre danza all'interno di questa festa, a simboleggiare proprio come tra la vita e la morte la soglia sia sottilissima ed è rappresentata dalla corda della balestra, e nel momento in cui la morte scocca il dardo che fa passare oltre, fa passare la soglia all'anima, è il momento in cui ci rendiamo conto appunto che in realtà morte e vita sono entrambe contenute nel concetto di morte. Adesso non so se mi sono spiegato bene, però è qualcosa di molto profondo e molto particolare. La balestra in pratica è una sorta di giano bifronte che rappresenta sia la vita che la morte, e la soglia è impersonata proprio dalla corda.
Ma è incredibile. E poi a me subito, quando hai citato la balestra, è venuto in mente Guglielmo Tell. Hai pensato se c'è qualche collegamento? Certo, questa interpretazione
no,
è molto profonda.
No, mi hanno confermato che Guglielmo Tell fin qui non è arrivato.
Non è arrivato, anche se ieri dicevi avete attraversato anche dei pascoli verdi con delle mucche. Ti ha ricordato la tua madre terra? La tua terra.
Ma in realtà anche oggi noi continuiamo a vivere un condensato di penisola e di varie zone, anche da un punto di vista naturalistico. Oggi siamo saliti ancora fino a circa 1000 metri. Il paesaggio era da alpeggio, veramente da Alpe.
Incredibile.
Poi siamo scesi di nuovo e adesso siamo quasi a Corleone, a 4 km da Corleone, e il paesaggio è tornato piena Sicilia, quindi battuto dal sole, con già le stoppie che cominciano a imbrunire e la terra scurissima, secchissima, che già si apre con le prime crepe che poi lasciano presagire un'estate torrida anche quest'anno.
Marco, con chi stai viaggiando, camminando oggi in particolare?
Noi siamo fino a Palermo tutti insieme, siamo in quattro, c'è una collega di Radio Capodistria e due colleghi della RAI, un uomo e una donna, che poi con i quali facciamo anche una serie di trasmissioni che vanno poi anche sui canali RAI, e poi ci ha raggiunto tra l'altro oggi peraltro il giornale di Sicilia, non la testata giornalistica, mi riferisco proprio al giornale RAI. Il telegiornale siciliano con la sua troupe ci ha raccontato, cioè ci è venuto a intervistare proprio sul cammino, per cui andremo in onda anche in Sicilia questo pomeriggio, io credo intorno alle 2. Comunque sì, è un viaggio che percorriamo in pochi, 4, che forse direi è il numero ideale, nel senso che si può sia prendersi un momento, andare un po' avanti o restare un po' indietro per riflettere, per osservare, per lasciarsi portare via da quello che trovi, perché parlare talvolta sembra quasi fuori luogo, sembra quasi di offendere questi posti. E poi invece quando c'è voglia di fare due chiacchiere, di scambiarsi qualche esperienza, così ci si racconta e si può anche vivere un po' in maniera più conviviale. In generale comunque è un'esperienza veramente bella, me la porterò dentro, ne sono sicuro.
Bene Marco, poi con questi paesini ricchi di tanta storia come ci stai raccontando, e fra poco proponiamo ancora un brano da una tua intervista che ci racconta di cosa sia, di che reperti archeologici si possano ritrovare in questo paesino ai molti sconosciuti, ad esempio questo Prizzi proprio. Ecco, prima di ascoltare questo ho pensato che il camminare passo dopo passo così leggermente, in maniera molto discreta e rispettosa, sia perfetta per questa terra così ricca che nasconde e scrigno di tanta storia.
Guarda, sì, hai perfettamente ragione. Io tra l'altro mi sono costruito una sorta di piccolo rituale. Tutte le mattine esco con un sacco vuoto e lo riempio con la spazzatura che trovo in giro. C'è da dire che comunque i cammini sono puliti, sono tenuti abbastanza bene, c'è per terra qualcosa, bottiglie, pacchetti di sigarette. Mi piace l'idea di non solo lasciare un posto come l'hai trovato, così come dovremmo fare per il mondo, per la generazione successiva, ma lasciarlo addirittura un po' più pulito. Per cui nel mio piccolo, una goccia nell'oceano, camminare per me diventa anche un rituale di pulizia che non è solo esteriore ma diventa anche interiore. Mi porto via sto sacco della spazzatura che poi svuoterò a Corleone. È una cosa che mi fa stare bene, non so, chissà che magari non prenda piede e non diventi la via più pulita di tutte le vie francigene.
Esatto. Marco, ci hai dato delle belle fotografie anche di queste maschere a cui alludavamo all'inizio. Fai magari qualche foto anche di questa tua performance di pulizia appunto dei cammini e dei sentieri.
Va bene, me ne mando senz'altro.
Ok, Marco, allora siete diretti, dicevi, a Corleone. Noi domani ci ritroveremo, ci racconterai appunto di questa nuova esperienza. Ti salutiamo, vuoi concludere con qualcos'altro?
Ma direi che sto cercando di imparare il siciliano, anche perché da un punto di vista gastronomico aiuta molto a esprimersi, a chiedere quello che si vuole. Ecco, l'ultima battuta, la gastronomia da queste parti, signori. Signore e signori, se pensate di venire qua e dimagrire camminando, avete sbagliato strada, perché sono sicuro che tornerò con un paio di chiletti in più, ma sono dei chiletti che mi legheranno con affetto a questa terra. Si mangia in maniera strepitosa, della frutta e della verdura incredibili.
Prepariamo il metro e poi ti misuriamo la circonferenza e saremo però un po' invidiosi.
D'accordo.
Grazie, a domani.
A domani.
Ed ora lanciamo l'intervista alla collaboratrice Giovanna Raimondi di questo piccolo ma ricchissimo museo archeologico di Prizzi.
Il museo archeologico è stato istituito nel 1999 dal comune di Prizzi in collaborazione con la sovrintendenza di Palermo. Pana è stata riconosciuta molto tardi perché la città ha origini antichissime, origini sicane, che esistite intorno al VI-VII secolo a.C., anche se maggiore floridezza ha avuto intorno al IV secolo a.C., quando sono iniziati i commerci, perché sia la posizione strategica, perché si trova a 1700 metri sul livello del mare, e poi perché era attraversata dal fiume Sosio, quindi riuscivano a essere molto sviluppati i commerci. La città ha avuto comunque maggiore floritezza nel IV secolo a.C., poi è stata distrutta nel 258 a.C. dai Romani e fuggitive di Pana si sono rifugiati nel vicino Monte Prizzi e quindi nella parte alta, dove possiamo trovare l'antica torre di avvistamento che è stata fatta dai Saraceni nel 745. Sono iniziati gli scavi nel 98, poi nel 91 e poi sono stati effettuati altri scavi e sono stati ritrovati tantissimi reperti, però i reperti che si trovano qui all'interno del museo, qualcosa è stato donato dai privati, perché, ripetendo il discorso che effettivamente la città non è stata riconosciuta prima, diciamo che è stata saccheggiata dai tombaroli e quindi alcuni reperti venivano venduti, oppure addirittura qualcuno che aveva terreni là vicino avevano questi reperti a casa e quindi si è pensato ad istituire il museo per custodire questi reperti. E poi pure dalla scoperta di un teatro, perché nel 2007, con gli scavi del 2007, è stato ritrovato un teatro grande, perché poteva contenere circa 3.000 persone. È stata riportata alla luce la parte dell'orchestra e la parte di alcuni sedili, anche se poi i finanziamenti non hanno permesso di portarlo tutta alla luce, quindi è stato ricoperto per evitare che gli agenti atmosferici potessero distruggerlo. Durante gli scavi sono state ritrovate qualcosa di importante, diciamo tantissime monete. Infatti si suppone che Pana esisteva una zecca, perché ci sono proprio delle monete che hanno la tipologia dei cavalli, perché effettivamente viene chiamata Ippana, come ippocavallo. E quindi ci sono tutte queste monete e poi è stata trovata una laminetta dorata che si pensa che era incisa nell'esso di un pugnale, che rappresenta un volto barbato che si riesce a vedere da tre angolazioni diverse in questa bacheca.